Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
E come annunciato allora questa mattina, noi apriamo il nostro programma dalla politica italiana con Carlo Fusi, giornalista e commentatore di Politica Italiana. Buongiorno Carlo e ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno, anzi buonasera Carlo, sei in diretta appunto dall'Italia.
Buonasera qui, buongiorno a voi, questa è la cosa.
Esatto, questa è la cosa, siamo giusti. Allora Carlo, dopo l'elezione di Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato e quella alla Camera di Roberto Fico e le dimissioni da presidente del Consiglio di Paolo Gentiloni, inizia il conto alla rovescia verso il tentativo di formare il nuovo governo. Nelle prossime ore verranno scelti i presidenti dei diversi gruppi parlamentari, che saranno poi gli interlocutori di Mattarella alle consultazioni. Quindi partiamo proprio da qui. Come procede il cammino verso la messa in forma della squadra che parteciperà alle consultazioni, che avverranno appunto a partire dal 3 aprile?
Sì, esattamente così. Si tratta di sistemare tra virgolette, naturalmente, le delegazioni che saliranno al Quirinale, e saranno le delegazioni dei gruppi parlamentari, perché questo prescrive la Costituzione. Il Presidente della Repubblica, per formare il governo, ascolta e consulta i gruppi, non i partiti. Dunque bisogna completare i gruppi, e il completamento avviene attraverso la nomina, appunto, l'elezione, appunto, dei diversi presidenti. Accanto a questo però c'è ancora un altro adempimento che fa seguito all'elezione dei due presidenti di Camera e Senato, che ha un rilievo politico anche qui specifico, cioè l'elezione dei vicepresidenti e dei questori sia di Camera che di Senato, perché questo attiene al completamento e al perfezionamento della macchina istituzionale, e però è anche un altro termometro importante per verificare lo stato dei rapporti tra i partiti, perché come è noto, se c'è un presidente di un certo colore in un ramo del Parlamento, i vicepresidenti, che sono quattro, poi vengono suddivisi tra i vari altri gruppi, proprio per garantire una collegialità complessiva e equilibrata della gestione sia di Camera che del Senato. Quindi è possibile che per arrivare all'elezione di uno o addirittura di tutti i vicepresidenti sia necessario ripercorrere la strada delle alleanze, degli abboccamenti, delle intese che hanno portato all'elezione della Casellati e di Roberto Fico.
Ecco Carlo, per chiarire, queste due elezioni alla presidenza del Senato e alla Camera erano la parte facile di tutto questo procedimento?
Beh, sembra adesso tutto facile, in realtà non era così, perché il quadro politico che è emerso dalle elezioni era un quadro molto frastagliato, e c'era anche il rischio che si finisse in uno stallo. Molti commentatori prevedevano questo già a partire appunto dall'elezione dei presidenti di Camera e Senato, che è il primo atto di avvio della legislatura. Se non c'era quello, non si sarebbe proprio potuto cominciare a lavorare altro che consultazioni del governo. Quindi il fatto di essere riusciti in relativamente poco tempo a occupare quelle due fondamentali caselle e i processi politici che si sono messi in moto, come sappiamo tutti quanti, le delegazioni nel centro-destra, l'intesa tra Salvini e Di Maio, tutto questo ha certamente favorito l'organigramma istituzionale, che è lo start, la chiavetta che accende la legislatura. Adesso, fatto questo, si tratta appunto di passare a questi altri passaggi che dicevo, cioè l'elezione dei vicepresidenti e quello dei gruppi parlamentari, e poi comincia la partita per il governo. Questa sì, in questo senso hai ragione, è molto più difficile di quello che abbiamo visto in queste ore.
Ecco, vediamo proprio queste consultazioni per il nuovo governo, lo accennava prima Francesca, inizieranno a partire dal 3 di aprile. Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera nei giorni scorsi, ha aperto ad un governo Salvini, escludendo però l'ipotesi di un'alleanza solo Lega Movimento 5 Stelle. A sua volta Salvini ha rivendicato la necessità di un premier che venga dal centrodestra, ai vincitori numerici delle elezioni, ha sottolineato la necessità di un dialogo con il Movimento 5 Stelle, ma ha detto che sarebbe disposto a farsi da parte per il bene dell'Italia. Ascoltiamo le sue parole.
Sono onorato della fiducia degli italiani, sono pronto non tanto per la mia bravura quanto per la squadra che, che abbiamo alle spalle. L'importante è il programma. Salvini Premier per me sarebbe un onore, però pur di portare avanti il programma e di cambiare questo paese, il problema non sono io. Io mi metto a disposizione. Se mi rendessi conto che per aiutare questo paese ci sono anche altre persone che possono dare una mano, per carità di Dio, non sono mica io a dire di no.
Allora, questo era Matteo Salvini in versione umile, mi metto da parte se serve per il bene del paese. Ecco, come si leggono queste frasi del leader del Carroccio, Carlo?
Sì, ci arrivo subito. Solo un secondo per puntualizzare che il fatto che le consultazioni comincino il 3 e che quindi tutta questa settimana sia dedicata appunto a questi adempimenti che sembrano procedurali ma, come dicevo, sono politici, testimonia anche del fatto che il Presidente della Repubblica non vuole mettere fretta ai partiti per arrivare a consultazioni nel più breve tempo possibile. Questo che cosa significa? Che il Capo dello Stato capisce la difficoltà della situazione e vuole lasciar decantare, vuole che i partiti possano esprimere fino in fondo i loro orientamenti in modo da poter poi eventualmente tracciare delle linee di collaborazione che possano portare a costituire una maggioranza. Per quello che riguarda Salvini, allora non c'è dubbio che Salvini è stato il protagonista, diciamo, di queste ore, di questi passaggi, quelli che hanno portato all'elezione dei presidenti di Senato e Camera. È stato il protagonista perché è quello che ha sbloccato la situazione, nel senso che i 5 Stelle erano arroccati sui loro nomi, anche il centrodestra, con una presa di posizione molto forte di Berlusconi, si era concentrata su una candidatura, quella di Romani. Entrambe queste possibilità non avevano però i numeri sufficienti per essere eletti. È stato Salvini che ha costretto, tra virgolette, Berlusconi, anche insomma in una maniera con un braccio di ferro dai toni anche accesi, ha costretto Berlusconi a venire ad una situazione, ad una candidatura diversa, che ha incontrato il parere favorevole dei 5 Stelle. Questo che cosa ci dice? Ci dice due cose sostanziali. La prima, che sia Salvini che Di Maio sono determinati a giocarsi la partita del governo in questa forma, cioè con questi numeri. È vero che se tutto questo non riesce poi si va a nuove elezioni, perché naturalmente se non si crea l'amalgama, se non si incastrano le cose, se non ci sono i numeri non si può fare un governo, bisogna per forza risciogliere. Però è davvero un'estrema razza, ma non lo è solo per il capo dello Stato, lo è anche per questi due leader politici che puntano ad essere ciascuno nella propria metà campo i protagonisti di questa fase politica. Quindi se la vogliono giocare. Salvini ha rinunciato a una presidenza istituzionale di Senato e Camera, poteva candidare uno dei suoi, non l'ha voluto fare, ha fatto, chiamiamola così, un gesto di generosità proprio perché intende giocare tutte le sue carte su un incarico che si aspetta di ricevere dal capo dello Stato, l'incarico appunto di formare il governo, e in quel caso poi vuole provare a fare il governo. Naturalmente dice anche, se non sono io ma è uno del centrodestra, comunque va bene, perché naturalmente il problema fondamentale che si è, come si è capito appunto in questi passaggi di cui parlavo, è il problema fondamentale è la presenza di Berlusconi. I 5 Stelle non li vogliono, ma Salvini senza Berlusconi non ha i numeri per governare.
Quindi insomma diverso sarebbe dire che Salvini passa lo scettro ad un'altra alleanza politica. Infatti Carlo Fusi, innanzitutto ricordiamo ai nostri ascoltatori che appunto è il nostro commentatore di politica italiana in diretta dall'Italia. Passiamo adesso invece dall'altra parte della barricata. Abbiamo parlato soprattutto fino adesso appunto della posizione di Salvini su questa potenziale alleanza, ricordiamo non è assolutamente ancora strutturale, ma insomma se ne parla. Ecco, qual è la posizione dei 5 Stelle su questa possibile unione con la Lega per il momento? Il leader del Movimento 5 Stelle Di Maio su Salvini ha per il momento detto che è una persona che sa mantenere la parola.
Sì, è proprio come dici tu, cioè è speculare a quella di Salvini. Anche Di Maio, che guida il partito che diciamo ha vinto le elezioni, nel senso che con il suo 33% è di gran lunga il primo partito italiano e ha raccolto un consenso che non si registrava più in forme così massicce dai tempi della Democrazia Cristiana. Quindi il partito dei 5 Stelle e Di Maio che lo guida vogliono assolutamente giocarsi la partita del governo, cioè del potere, della conquista del potere, che poi insomma è l'obiettivo legittimo di ogni forza politica che si presenta alle elezioni. Anche qui lo voglio fare, faranno di tutto, Di Maio farà di tutto per anche lui ricevere l'incarico da parte del capo dello Stato e provare eventualmente a fare un governo, ma è anche Di Maio nella stessa condizione in cui è il centrodestra e Salvini, cioè da soli non hanno i numeri per poter fare maggioranza, quindi hanno bisogno del sostegno che arrivi da qualche altra parte. C'è una differenza, che Salvini ha escluso fin dal primo momento qualunque possibilità di eventuali intesa col PD. Per lui vanno bene, ha detto, qualunque combinazione, scusate, tranne quella che vede la possibilità di un accordo col PD. Non è così per Di Maio. Cioè, Di Maio sostiene di potersi raccordare con tutti, basta che ci sia l'intesa sul programma, e questo vale sia per il centrodestra, come è successo per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, sia eventualmente per una maggioranza che riguardi il PD, che è una cosa che molti dentro ai 5 Stelle reclamano. Quindi, come vediamo, sono due leadership che sono speculari nella voglia di arrivare al governo, ma che si muovono su percorsi e pigiando tasti che sono diversi. E questo potrebbe significare, potrebbe determinare il successo dell'uno o dell'altro. Naturalmente l'unica possibilità per una maggioranza ampia e solida è quella che appunto loro due si mettano d'accordo. Questo sembra possibile, però in realtà è ancora piuttosto complicato.
Carlo, allora concludiamo molto velocemente con chi i numeri proprio non ce li ha, i grandi sconfitti di questa passata tornata elettorale, il PD. Allora, come vanno le cose in casa PD?
Le cose vanno piuttosto male, cioè, nel senso che sono complicate. Il PD ha rinunciato o per scelta sua, come sostengono i dirigenti del PD, o anche perché non c'erano proprio le condizioni politiche, ha rinunciato a giocare un ruolo, a svolgere un ruolo nella partita delle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, e l'atteggiamento dei renziani, diciamo così, del PD è quello appunto di rimanere estranei a qualunque tipo di possibile accordo, cioè di fare l'opposizione, che non significa fare l'Aventino, cioè non partecipare ai lavori parlamentari, non essere in grado di approvare qualche provvedimento che dovesse andare incontro alle loro esigenze, però loro non vogliono mescolarsi con nessuno perché ritengono che la posizione dell'opposizione sia quella di stare all'opposizione sia la migliore. È un gioco comprensibile per chi ha perso così malamente, però è anche un gioco rischioso, perché chi si tira fuori può anche poi, diciamo, rischiare lo sgretolamento, il fatto che l'opinione pubblica possa essere attratta più dai vincitori che dai perdenti è un fatto concreto, e rinunciare a partecipare, a giocare sulla specchiera politica, ripeto, è un rischio in questa fase che il PD dovrà valutare con molta accortezza e molta serenità.
Allora, Carlo Fusi, giornalista e commentatore di Politica Italiana, ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, anche perché insomma tu sei con noi in diretta dall'Italia, quindi da te è piuttosto tardi. Grazie per essere stato con noi e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi, è un piacere come sempre.
sbs.com.au/italian